Alta voce. Valentina Carnelutti legge Portrait, il ritratto, di Nikolai Vasilievich Gogol. Traduzione di Tommaso Landolfi.
In nessun posto si fermava tanta gente quanta davanti alla bottega d'arte del mercato Shukin. E in verità questa bottega presentava la più eterogenea accolta di cianfrusaglie. I quadri, la massima parte a olio, erano coperti da una vernice verde cupo, incorniciati d'un oro falso e ingiallito. Un inverno con alberi canuti, un tramonto invece completamente rosso, simile al riflesso di un incendio. Un contadino fiammingo con la pipa e il braccio dinoccolato, simile piuttosto a un gallo d'India vestito di gala che a un essere umano. Tali ne erano i più comuni soggetti. Qui bisogna aggiungere un certo numero di stampe. Il ritratto di Khosrev Mirza in berretto di montone, i ritratti di certi generali in tricorno col naso aquilino. Inoltre, le porte di una simile bottega sono abitualmente tappezzate da una quantità di composizioni popolari stampate alla diavola su grandi fogli, le quali testimoniano delle qualità native del popolo russo. Il giovane pittore Jatkov, che si trovava a passare di là, involontariamente si fermò davanti a questa bottega. La sua vecchia palandrana e l'abito trasandato mostravano in lui un uomo dedito con abnegazione al proprio lavoro e che non aveva tempo d'occuparsi del proprio abbigliamento, il quale ha sempre pure un segreto fascino per la gioventù. Si fermò egli davanti alla bottega e dapprima rise fra sé di quei pietosi quadri, ma fu preso poi da un involontario pensiero. Rifletteva a chi mai potessero servire simili produzioni. A chi potevano essere necessari questi contadini fiamminghi, questi paesaggi rossi e turchini che rivelano una vaga aspirazione verso uno stadio in qualche maniera già più alto dell'arte, ma solo perché vi si rifletta tutto il suo profondo decadimento? Questa non era l'opera d'un fanciulletto autodidatta. In tal caso, dalla squallida goffaggine dell'insieme sarebbe emerso pure un vivo slancio. Qui non si scorgeva che ottusità, impotente, decrepita piattezza, arbitrariamente introdottasi nell'ordine delle arti, quando il suo posto naturale sarebbe stato fra i più bassi mestieri, piattezza fedele non di meno alla propria vocazione, sì da aver fatto dell'arte stessa un mestiere. Questi erano i colori, la fattura, la mano pesante e abitudinaria di un grossolano automa piuttosto che di un essere umano. A lungo si fermò Jatkov davanti a queste croste e già pensava a tutt'altro. Ma intanto il padrone della bottega, un ometto grigio in mantello di tela di Frisia e con una barba della domenica precedente, gli andava già da tempo parlando, mercanteggiava, dichiarava prezzi, prima ancora di sapere che cosa gli piacesse o convenisse. «Guardate, 20 rubli questi contadinotti e il paesaggetto. Che pittura! Vi spacca gli occhi addirittura, li ho appena ricevuti dalla sala di vendita, il colore non si è ancora asciugato. Oppure ecco un inverno, prendete questo inverno. 15 rubli, la sola cornice vale di più. Guardate un po' che specie d'inverno!» Qui il mercante applicò un leggero buffetto sulla tela, certo per mostrare tutta la bontà di quell'inverno. «Volete che ve li leghi insieme e ve li faccia portare? Dove abitate? Ehi, ragazzo, uno spago!» «Calma, amico, non così in fretta», disse il pittore tornando in sé quando vide che l'accorto mercante prendeva davvero a legare i quadri. E poiché gli pareva brutto non prender nulla, dopo essersi trattenuto tanto a lungo nella bottega, disse «Aspetta, vediamo se c'è qualcosa che fa al caso mio qui». E chinandosi cominciò a trarre da un voluminoso fastello lì in terra dei vecchi dipinti mezzo scancellati e polverosi che non godevano, sembrava, d'alcuna considerazione. C'erano dei vecchi ritratti di famiglia i cui discendenti erano forse già scomparsi dalla faccia della terra, immagini irriconoscibili con la tela strappata, cornici che avevano perduto la doratura, in una parola ogni sorta d'anticaglie. Ma il pittore osservava ciò attentamente e pensava in segreto, chissà che non ne venga fuori qualcosa. Più d'una volta aveva sentito dire di quadri di grandi maestri trovati per caso tra le cianfrusaglie di una bottega d'antiquario. Il padrone, visto dove il pittore s'era cacciato, smise la sua petulanza e, ripresa l'abituale posizione e la conveniente gravità, si pose di nuovo fuori della porta, dando la voce ai passanti e indicando loro la bottega con una mano. «Di qua, Batiushka, ecco i quadri, avanti, avanti, appena ricevuti dalla sala di vendite!» gridò così fino a stancarsi e per lo più infruttuosamente. Chiacchierò a sazietà col rigattiere di faccia, che anche lui se ne stava sulla soglia della sua bottega, e da ultimo, ricordandosi d'avere un cliente in bottega, voltò le spalle alla gente e rientrò. «Ebbene, Batiushka, avete trovato qualcosa?» Ma il pittore restava immobile davanti a un ritratto chiuso in una cornice a suo tempo magnifica, ma su cui ora appena brillavano le tracce della doratura. Era un vecchio dal viso abbronzato, rinsecchito, dagli zigomi sporgenti. I lineamenti parevano colti in un istante d'agitazione convulsa e spiravano una forza che non era quella del settentrione. L'ardente mezzogiorno era impresso in quel volto. Il vecchio era drappeggiato in un ampio costume asiatico. Quando Jatkoff ebbe nettato il viso dalla polvere, vi scorse l'opera di un grande pittore. Il ritratto pareva non finito, ma la forza del tocco era stupefacente. La cosa più straordinaria erano gli occhi. Sembrava che in essi l'artista avesse impiegata tutta la forza del proprio pennello e tutta la propria cura. Essi, quegli occhi, guardavano davvero, guardavano dal quadro, quasi interrompendone l'armonia con la loro singolare vivezza. Portato il quadro vicino alla porta, gli occhi guardavano con intensità anche maggiore. La medesima impressione fecero ai presenti. Una donna che s'era fermata dietro a Jatkoff esclamò arretrando: «Ma egli guarda, guarda!» In preda a un vago senso di malessere incomprensibile a lui stesso, il pittore posò il quadro a terra. «Ebbene, prendete questo ritratto», disse il padrone. «Quanto?» disse il pittore. «Diavolo, non mi butterò troppo in su. Datemi 75 copechi». «No». «Allora quanto volete dare?» 20 copechi», disse il pittore disponendosi ad andarsene. «Che offerta! Più di 20 copechi vale soltanto la cornice. A questo prezzo lo comprerete un altro giorno. Signore, signore, venite qua. Aggiungete anche solo un piccolo pezzo da 10 copechi. Prendete, prendete, vada per 20 copechi. Veramente è proprio perché siete il primo compratore della giornata». Dopodiché il mercante fece un gesto con la mano come a dire: «Tanto peggio, ecco un quadro perduto». In tal modo Jatkoff si ritrovò inopinatamente padrone del vecchio ritratto e pensava frattanto: «E perché l'ho comprato? Che me ne faccio?» Ma non c'era niente da fare. Egli trasse di tasca i 20 copechi, li porse al padrone, prese il ritratto sotto il braccio e se lo portò via. Per la strada si sovvenne che quei 20 copechi erano i suoi ultimi. I pensieri gli si oscurarono improvvisamente. Il dispetto e un'indifferente vuotaggine lo invasero nello stesso punto. «Al diavolo ogni cosa, mondo cane!» disse egli con la convinzione d'un russo cui vadano male gli affari. E quasi macchinalmente camminava a grandi passi, insensibile a tutto. Il rosso del crepuscolo indugiava ancora in mezzo al cielo. Ancora le case volte a occidente erano un poco illuminate da quel tiepido colore. E frattanto il chiarore freddo e azzurrato della luna diveniva già sensibile. Le ombre leggere, semitrasparenti delle case e delle gambe dei passanti strisciavano a terra come code. A poco il pittore prese a guardare il cielo illuminato d'una luce vaga e dubbiosa, diafana e sottile, e quasi contemporaneamente sfuggirono alle sue labbra le parole: «Che tono leggero!» E in una queste altre: «Che rabbia! Al diavolo ogni cosa!» E aggiustandosi sotto il braccio il ritratto, che sempre voleva scivolare, affrettò il passo. Stanco e tutto in sudore, arrivò a casa sua, sulla 15ª strada, all'isola Basilio. Si inerpicò faticosamente su per la scala inondata di risciacquature e costellata di tracce di cani e di gatti. Picchiò alla porta, ma non ebbe alcuna risposta. Il domestico non era in casa. S'appoggiò allora alla finestra e si dispose ad aspettare pazientemente, finché, come Dio volle, risuonarono dietro a lui i passi di un ragazzotto in camicia turchina, suo servo, modello, stemperatore di colori e spazzatore di pavimenti, che però rinsudiciava tosto coi suoi propri stivali. Il ragazzo si chiamava Nikita e passava il suo tempo per la strada quando il padrone era fuori. Nikita si sforzò a lungo di infilare con la chiave il buco della serratura, invisibile a causa dell'oscurità. Finalmente la porta fu aperta. Jatkoff entrò nell'anticamera fredda da non si dire, come sempre a casa dei pittori, i quali tuttavia non se ne danno alcun pensiero. Senza lasciare il mantello a Nikita, passò con quello indosso nello studio, una camera quadrata, grande ma bassa, dalle finestre incrostate di gelo, ingombra d'ogni sorta d'artistico ciarpame. Braccia di gesso, cornici, tele preparate, bozzetti cominciati e abbandonati, pezzi di stoffa drappeggiati sulle seggiole. Era molto stanco. Si tolse il mantello, buttò distrattamente il ritratto che aveva portato fra due piccole tele e si gettò su uno stretto divano di cui non si poteva dire che fosse ricoperto di pelle, giacché la fila di chiodi di rame che un tempo serviva a fissarla già da tempo era rimasta per conto suo, mentre la pelle s'era inarcata a sua volta per conto proprio, di modo che Nikita vi ficcava sotto le calze sporche, le camicie e in generale tutta la biancheria sudicia. Messosi a giacere per quanto era possibile su quel divano, il pittore chiese finalmente una candela. «Non ci sono candele», fece Nikita. «Come mai?» «Ma neanche ieri ce n'era», disse Nikita. Il pittore si ricordò che, di fatto, neanche il giorno precedente c'erano candele. Si mise l'animo in pace e tacque. Si lasciò svestire e infilò da ultimo la sua veste da camera, lisa fino alla trama. «E anche c'è stato il padrone», disse Nikita. «È venuto certo per i quattrini?» «Lo sapevo», disse il pittore con un gesto indolente della mano. «Ma non è venuto lui solo», seguitò Nikita. «E chi altro dunque?» «Non lo so, chi... qualcosa come un agente». «E perché l'agente?» «Non lo so perché. Dice perché il quartiere non è stato pagato». «E beh, come andrà a finire?» «Non lo so come andrà a finire. Ha detto, dato che non vuole, allora... dice, lasci il quartiere. Devono tornare domani, tutti e due». «Lascia che vengano», disse Jatkov con smorta indifferenza, e la sua cupa disposizione di spirito l'invase ormai completamente. Il giovane Jatkov era un pittore dotato di talento e che prometteva molto. Per accessi e a momenti la sua pittura mostrava spirito d'osservazione, discernimento e un vivo slancio verso la natura. «Sta attento, fratello», gli diceva spesso il suo maestro. «Tu hai certo del talento, sarebbe un peccato che lo buttassi via. Ma sei impaziente. Appena una cosa qualunque ti attrae o ti piace, non ti occupi che di quella, il resto per te vale meno di niente. Il resto non serve a niente, non lo degni neanche di uno sguardo. Sta attento di non diventare un pittore alla moda. Già adesso il tuo colore comincia a essere troppo vistoso. Il disegno non è sicuro, talvolta è addirittura debole. La linea è confusa. Tu ricerchi gli effetti di luce alla moda, ciò che colpisce l'occhio di primo acchito. Sta attento che non ti capiti di dare nella maniera inglese. Bada a te, il mondo già comincia ad attirarti. Ti vedo qualche volta con un elegante fazzoletto al collo, il cappello lustro. È certo, è una tentazione, ci si può buttare a far quadri alla moda per denaro, ma in questo modo il talento perisce, non si sviluppa. Pazienta, matura ogni tua opera, lascia perdere l'eleganza. I quattrini li raccolgano gli altri, così ciò che è davvero tuo non ti abbandonerà». Il maestro aveva solo in parte ragione. Qualche volta, infatti, al nostro pittore veniva la voglia di far baldoria, di far bella vita, insomma, di godersi la sua giovinezza, ma quasi sempre riusciva a dominarsi. Talora, afferrato il pennello, egli sapeva dimenticarsi e non si staccava dall'opera che come da un bel sogno che si debba interrompere. Si scordava persino di bere, di mangiare, di ogni cosa al mondo, ma quando in ultimo la necessità lo stringeva forte, quando non c'era da comprare pennelli e colori, quando l'importuno padrone di casa veniva 10 volte al giorno a reclamare l'affitto, allora la sua famelica fantasia gli mostrava degna di invidia la sorte del pittore ricco. Allora gli veniva persino la tentazione, come spesso capita ai russi, di mandar tutto al diavolo e di buttarsi per dispiacere alla deboscia a dispetto d'ogni cosa. E adesso era quasi in una simile disposizione. «Sì, pazienta, pazienta», pronunciò con dispetto. «Anche la pazienza ha finalmente una fine. Pazienta! E con quali quattrini mangerò domani? A prestito non ci sarà un cane che me li darà. E se andassi a vendere i miei quadri e disegni me ne darebbero 20 copechi fra tutti. Essi sono utili, certamente, questo lo sento. Ognuno di essi non è stato intrapreso invano, ognuno di essi mi ha insegnato qualcosa, ma a che servono? Studi, abbozzi, ancora studi, abbozzi... E così la storia non finirà mai. E d'altronde chi li comprerà, essendo il mio nome sconosciuto? E a chi fanno comodo dei disegni scolastici o i miei incompiuti amori di psiche o la prospettiva della mia camera o il ritratto di Nikita, sebbene questo sia in coscienza migliore dei ritratti di un qualunque pittore alla moda? Di che si tratta in sostanza? Perché mi tormento io e come uno scolaretto m'affanno sull'ABC quando potrei brillare né più né meno degli altri ad essere come loro coi quattrini? Ciò dicendo il pittore improvvisamente rabbrividì e impallidì. Da una tela posata lì in terra, un viso convulso lo guardava. Due occhi terribili lo fissavano intensamente, quasi preparandosi a divorarlo. La bocca imponeva minacciosamente il silenzio. Atterrito, egli volle gridare e chiamare Nikita, che già faceva udire dall'anticamera un eroico stronfio, ma all'improvviso si fermò e scoppiò a ridere. Il senso di terrore si dissipò in un attimo. Quello era il ritratto comprato poco prima e di cui si era completamente dimenticato. Il chiaro della luna che illuminava la stanza vi batteva contro e gli comunicava una strana vita. Il pittore prese a esaminarlo e a pulirlo. Intrise d'acqua una spugna, ve la passò sopra parecchie volte, lo nettò di tutta la polvere e sporcizia che vi si erano accumulate, lo appese davanti a sé sulla parete e poté ammirare ancora meglio la straordinaria opera. Tutto il volto quasi viveva e gli occhi lo guardavano in modo tale che alla fine egli rabbrividì e traendosi indietro esclamò con voce attonita: «Maestro, guarda, guarda con occhi umani!» Gli venne alla mente a un tratto una storia che il suo maestro gli aveva raccontato tanto tempo fa, di un ritratto del celebre Leonardo da Vinci, su cui il grande maestro aveva lavorato parecchi anni, ma che stimava tuttavia incompiuto, sebbene, secondo le parole del Vasari, fosse da tutti giudicato opera delle più compiute e rifinite. E i più rifiniti erano appunto gli occhi, che suscitavano l'ammirazione dei contemporanei. Neppure le minute, appena visibili venuzze che li attraversavano, erano state dal pittore dimenticate. Ma qui, tuttavia, in questo ritratto che Jatkov aveva ora innanzi, c'era qualcosa di strano. Questa non era già più arte. Qui l'armonia del ritratto era persino interrotta. Questi erano occhi vivi, occhi d'uomo. Si sarebbe detto che fossero stati strappati a un uomo vivo e incastonati nella tela. Non si provava qui quell'elevato godimento che può invadere l'anima a contemplare l'opera di un pittore, per quanto spaventoso sia il suo soggetto. Qui si era invece invasi da una sensazione morbosa e tormentosa. «Che è questo?» si chiedeva involontariamente il pittore. «Eppure questa è natura, natura vivente. Da che viene un simile strano senso di malessere? Ovvero la servile letterale imitazione della natura è già un delitto e suona come un grido acuto e disarmonico? Ovvero a trattare freddamente e indifferentemente, senza partecipazione, un soggetto, quello deve di necessità presentarsi nella sua ripugnante realtà, non illuminato dalla luce dell'irraggiungibile pensiero nascosto al fondo di tutte le cose, presentarsi con gli attributi di quella realtà che scoprirebbe chi, volendo conoscere un bell'uomo, si armasse del coltello anatomico, lo squartasse e scoprisse così un uomo ripugnante». Perché la semplice vile natura si rivela in un pittore in una certa luce e non hai alcuna bassa impressione, al contrario ti pare di goderne, e dopo tutto scorre e si muove attorno a te più calmo e uguale? E perché quella stessa natura appare in un altro pittore vile, sordida, e non di meno anch'egli le è stato fedele? Ma no, non v'è in essa alcunché che l'illumini. Poco importa come sia in natura un paesaggio, per quanto incantevole voglia essere, manca sempre qualcosa se in cielo non c'è il sole. Jatkov si avvicinò di nuovo al ritratto per osservare quei portentosi occhi e notò con terrore che essi guardavano lui, appunto. Questa non era una copia dal vero. Questo era il ritratto di un morto levatosi dalla tomba. Fosse il lume della luna che reca seco il delirio della fantasia e ogni forma converte in altra opposta a quella del positivo giorno, o fosse per diverso motivo, certo il pittore all'improvviso, non si sa perché, ebbe paura a star solo in quella stanza. S'allontanò piano dal ritratto, si volse da un'altra parte e si sforzò di non guardarlo, ma involontariamente l'occhio per se stesso, torcendosi, lo raggiungeva. Infine egli ebbe persino paura di passeggiare per la stanza. Gli pareva che qualcun altro camminasse dietro a lui e ogni volta si volgeva indietro spaventato. Non era mai stato pauroso, ma aveva la fantasia e i nervi sensibili e quella sera non poteva egli stesso spiegarsi il suo involontario terrore. Sedette in un angolo, ma anche qui gli pareva che qualcuno, di minuto in minuto, lo guardasse in volto di sulla spalla. Lo stesso ronfare di Nikita che risuonava dall'anticamera non valeva a dissipare il suo spavento. Da ultimo, timorosamente, senza neppure alzare gli occhi, si levò dal suo posto, si diresse al letto dietro il paravento e si coricò. Attraverso una fessura del paravento vedeva la camera illuminata dalla luna e proprio davanti a lui il ritratto attaccato alla parete. Gli occhi lo fissavano con uno sguardo ancora più strano e più significativo e pareva che non volessero guardare nient'altro e nessun altri che lui. Preso da un senso d'angoscia, il pittore si decise a levarsi dal letto, afferrò un lenzuolo e, avvicinatosi al ritratto, ve lo avvolse tutto. Jatkov si rimise a letto più tranquillo, si diede a pensare alla povertà e al malinconico destino dell'artista, al cammino di spine che gli si prepara in questo mondo. E frattanto i suoi occhi guardavano involontariamente attraverso la fessura del paravento il ritratto avvolto nel lenzuolo. Il raggio della luna accentuava il biancore del tessuto ed egli ebbe l'impressione che lo sguardo dei terribili occhi lo trapassasse. Pieno di terrore guardò più fissamente come per convincersi che era tutta una follia. Ma alla fine, ecco davvero, egli vede, Vede distintamente, ormai non v'è più lenzuolo. Il ritratto è tutto scoperto e guarda, non curante di tutto ciò che gli è intorno, dritto verso di lui, guarda. Ecco, dentro a lui. Il suo cuore divenne di ghiaccio. E vede. Il vecchio s'è mosso e improvvisamente si è appoggiato con tutte e due le mani alla cornice. Infine, puntellandosi su quelle e traendo a sé le gambe, è saltato fuori dal quadro. Per la fessura del paravento non si vede ormai più che la cornice vuota. Per la stanza s'ode un rumore di passi che sempre più si avvicina al paravento. Il cuore del povero pittore prese a battere furiosamente. Col respiro mozzo dallo spavento s'aspettava da un momento all'altro che il vecchio comparisse. Ed ecco, egli comparve di qua dal paravento col suo solito viso abbronzato e roteando i grandi occhi. Jatkov volle gridare e sentì di non avere voce. Volle scrollarsi, fare un movimento qualunque. Le sue membra rifiutavano di muoversi. Con la bocca aperta e senza respiro guardava egli questo terribile fantasma d'alta statura con la sua ampia veste di foggia orientale e aspettava quel che avrebbe fatto. Il vecchio si sedé sul letto quasi ai suoi piedi e tosto trasse qualcosa di fra le pieghe del largo abito. Era un sacchetto. Slegatolo e presolo per le due punte lo scosse con un rumore sordo. Ne caddero a terra alcuni pesanti rotoli simili a lunghe colonnine. Ciascuno di essi era avvolto in carta turchina e su ciascuno era scritto 1000 ducati. Liberando le sue lunghe braccia ossute dalle ampie maniche, il vecchio cominciò a svolgere i rotoli. L'oro brillò. Per quanto grande fosse l'angoscia e lo smemorato spavento del pittore, egli concentrò tutta la propria attenzione sull'oro, guardando immobile come esso veniva svolto dalle mani ossute. Riluceva, rendeva un suono sordo o sottile e di nuovo veniva avvolto. Qui egli notò un rotolo che era ruzzolato più lontano degli altri fin presso ai piedi del letto, dalla parte del capezzale. L'afferrò convulsamente e, pieno di terrore, guardò se il vecchio se ne fosse accorto. Ma il vecchio pareva occupatissimo. Egli raccolse tutti i suoi rotoli, li ripose di nuovo nel sacco e, senza guardare il pittore, sparì oltre il paravento. A questi il cuore batteva forte mentre udiva per la stanza il rumore dei passi che si allontanavano. Egli stringeva più forte il rotolo nella mano, tremando per tutto il corpo, e a un tratto udì i passi avvicinarsi di nuovo al paravento. Certo, il vecchio s'era accorto che mancava un rotolo, ed ecco, esso comparve ancora una volta al di qua del paravento. In preda alla disperazione, il pittore strinse con tutta la propria forza il rotolo nella mano, fece un supremo tentativo per muoversi, dette in un grido e si svegliò. Un freddo sudore inondava Jatkov. Il cuore gli batteva forte, il petto era serrato quasi egli fosse prossimo ad esalare l'ultimo respiro. «È stato dunque tutto un sogno», disse prendendosi la testa con ambo le mani. Ma la terribile realtà dell'apparizione non era da sogno. Già sveglio, egli aveva visto il vecchio rientrare nella sua cornice e anzi lampeggiare un lembo della sua ampia veste e la sua mano serbava, come un minuto prima, il senso preciso di qualcosa di pesante. La luce della luna illuminava la stanza facendo risaltare dagli angoli bui qua una tela, là un braccio di gesso, da una parte un pezzo di stoffa abbandonato su una seggiola, da un'altra un paio di pantaloni o di scarpe sudice. Solo adesso il pittore si accorse di non essere a letto ma in piedi davanti al ritratto. Come si fosse spinto fin là, non poteva in nessun modo ricordare. Ancor più lo meravigliava il fatto che la tela fosse tutta scoperta e che del lenzuolo che l'avvolgeva non si vedesse traccia. Con immoto terrore guardò e vide che i vivi umani occhi lo fissavano intensamente. Un freddo sudore gli bagnò il volto, volle allontanarsi, ma si sentiva come inchiodato al suolo. E vede, non è un sogno, i lineamenti del vecchio si contraggono, le sue labbra si tendono verso di lui, quasi vogliano risucchiarlo. Con un grido di disperazione il pittore dette un salto indietro e si svegliò. Anche questo era dunque un sogno. Col cuore che gli batteva da spezzarsi, tentò con le mani attorno a sé. Sì, era a letto, esattamente nella medesima posizione in cui s'era addormentato. Davanti a lui il paravento, la luce della luna empiva la stanza. Per la fessura del paravento si scorgeva il ritratto coperto dal lenzuolo come egli l'aveva lasciato. Anche questo dunque era un sogno. Ma la sua mano serrata aveva il senso di stringere qualcosa. Il suo cuore batteva con terribile violenza. Un'intollerabile angoscia lo dominava. Per la fessura fissò il lenzuolo ed ecco, vede che il lenzuolo comincia ad aprirsi, come se due mani dietro s'agitassero e si sforzassero di liberarsene. «Signore Dio, che è questo?» gridò il pittore segnandosi disperato e si svegliò. Anche questo dunque non era stato che un sogno. Egli saltò giù dal letto smarrito, smemorato, senza sapersi spiegare che cosa gli fosse capitato. L'oppressione d'un incubo, uno spirito folletto, il delirio della febbre o un vivo spettro. Cercando di calmare alla meno peggio l'eccitazione dell'animo e il sangue in subbuglio che gli batteva con ritmo precipitato per tutte le vene, s'avvicinò alla finestra e aprì lo sportello. Un vento freddo e profumato lo rianimò. Il chiarore della luna ancora posava sui tetti e sui bianchi muri delle case, sebbene piccole nuvole sempre più frequenti cominciassero ad attraversare il cielo. Tutto era tranquillo. Di quando in quando per l'aria giungeva sordamente all'udito il lontano rumore d'una vettura, il cui cocchiere, in qualche invisibile vicolo, dormiva cullato dalla sua pigra rozza, in attesa d'un passeggero ritardatario. Il pittore restò a lungo affacciato, sporgendo il capo dalla finestra. Già in cielo si mostravano i primi segni della prossima aurora. Finalmente sentì sonno, chiuse lo sportello, si allontanò, si rimise a letto e presto s'addormentò come morto, d'un sonno di piombo.